8:48 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Siete su Itaca, Radio Popolare, andiamo in viaggio fra le notizie. Buon Ferragosto ovviamente, da Angelo Miotto in studio. Chissà dove siete, se nelle calde città o nelle calde riviere, nelle calde montagne. State marinando già le vostre carni, le vostre verdure. Parleremo di barbecue anche oggi. Ma prima di tutto, parleremo anche di cose più serie del barbecue, ovviamente, come l'Afghanistan. C'è una ricorrenza che avete sentito parlare già nel giornale radio di Popolare Network. Ma la prima pagina di Itaca, come di consueto, è quella che dedichiamo alla lettura dei giornali. E allora, via con la rassegna stampa.
Un, due, tre, il titolo è...
Giornali, eccoli qua i giornali di fronte a me, la mazzetta, e apriamo con il titolo del manifesto, la colonia infame, due coloni guardano dalla sommità di una collina, in mano hanno una bandiera israeliana, a spalla c'è un Kalashnikov, forse è un mitra più che un Kalashnikov. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Chiara Cruciati commenta, predoni di Stato, il titolo è «Una casa vuota dopo l'altra». La Francia di taglio medio sul manifesto, bocciato il limite ai social, dice l'occhiello, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Vedremo poi all'interno che la legge non soltanto lede la libertà di espressione secondo i giudici, ma è anche stata scritta malino. Di taglio basso abbiamo Ceuta in attesa dei migranti, sapete che si sta aspettando questa seconda ondata sotto assedio di due eserciti, c'è un bel reportage da Ceuta, da un quartiere di Ceuta. Poi c'è Francesco Strazzari che scrive a 40 gradi il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione. Su due giornali oggi troviamo dunque credo che sia sì il Manifesto Repubblica. Troviamo un esercizio di stile particolarmente interessante, che è quello di scrivere proprio oggi, nel giorno di Ferragosto, il mondo della vacanza sotto gli occhi del cambiamento climatico. Li vedremo tutti e due. Clima estremo, nucleare, data center, Italia sulla via sbagliata, non c'è acqua per raffreddare le centrali nucleari in Francia, anche l'invasione di meduse le manda in blocco. Il Danubio in secca, ferme reattori anche in Romania e Ungheria. Il Po è messo allo stesso modo, ma Meloni insiste, nucleare subito. C'è una notizia poi di quelle che potremo citare ogni volta che parleremo di sicurezza, che è il grande tema delle elezioni, sicuramente sia a livello nazionale sia a livello amministrativo è uscito il consueto dossier del Viminale, allarme sicurezza, ma calano tutti i reati. Corriere della Sera apre con Israele lo scontro sui coloni, sotto il titolo troviamo invece il caso La Vitola, i PM ripartono da PC, nel senso di personal computer e telefoni, Ranucci resiste su Report, niente passi indietro, Tommaso Labate intervista Paolo Mieli che è stato chiamato in causa, non aprì il sondaggio, ne chiesi per chi fosse. E poi l'Italia è questo stupendo paese dove c'è un'intervista selvaggia a Lucarelli, Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste in prima pagina e pagine interne. Viva il Ferragosto. La forza necessaria e il diritto è il sempiterno Angelo Panebianco che scrive di diplomazia e disarmo e ci vuole convincere con dei sillogismi, pericolosi sillogismi, che in realtà senza la forza non ci può essere diritto. Abbiamo la foto centrale dedicata allo sport, 3 medaglie d'oro, c'è il ritorno di Marco Tamberi che se la mastica, la conferma di Simona Quadarella e Nadia Battocletti, l'Italia è d'oro. Una fotina di spalla per Meloni, uscire dalla procedura di infrazione possibile. Ci sono ancora commenti che riguardano l'intervista che ha dato non la Premier ma la Presidente del Consiglio a Fare Finanza e qualche strascico, quindi taglio basso, social agli under 15, bocciato il divieto, in Francia l'alta corte ferma la legge, Macron, i ragazzi devono potersi esprimere, lo firma Alessandra Coppola. Julio Velasco, lo sapete che ha regalato un libro alle sue sportive, i libri in dono, gratitudine, non una lezione. E poi c'è un'intervista agostana a Renzo Arbore che dice il mio debutto con 5 whisky avevo paura, ci ha dato una mano insomma. La Repubblica apre con una fotografia molto bella, infatti andando a vedere la didascalia è del maestro Martin Parr per Magnum Photo. Altre foto poi all'interno, un normale Ferragosto di Apocalisse, questo è l'altro esercizio, vi dicevo, di letteratura, di stile che fa Antonio Scurati su Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui è stento, ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste, languire, questo sembra essere il nostro destino, che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia. E poi vedremo che cosa ci racconta Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. Allora, su questa cosa del jet è interessante perché i giornali la raccontano un po' come se fosse un cinegiornale del 45. In realtà cosa è successo? Che i caccia italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Di chi era sto drone? Era ucraino ed era andato fuori rotta. Quindi non fatevi il film della battaglia nei cieli che un po' circola sui giornali, in realtà il drone era scappato fuori rotta e l'hanno tirato giù. La vitola non è finita, e questo è un titolo che potremmo dire anche noi sbuffando, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun tornerò, non merito il carcere, Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Sotto troviamo un trafiletto con una civetta, scusate, c'è un richiamo alle pagine interne. Con gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'IDF e stiamo parlando dei coloni della Cisgiordania. Gli Stati Uniti, il caso, svolta Dem, il woke è una follia, prima l'economia, dicono torniamo alle persone. Alle porte di Ceuta, alle sponde blindate, come in guerra, dice l'inviata Benedetta Perilli, tutti lì che aspettano che arrivino in massa, vediamo se arriveranno, Battocletti, Tamberi e Quadarella, leggende d'oro, e poi la notizia dei social, vietati ai 15 anni, bocciata dai giudici in Francia. Domani apre con due notizie, come al solito, quella in alto è Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra, e Bibi, come lo chiamano confidenzialmente, ha detto due punti, aperte virgolette, Regno Unito, Repubblica Islamica. Magnasciutti, la vignetta molto bella oggi. C'è un mondo tagliato a metà, quindi immaginate un mappamondo tagliato a metà ed è messo sulla griglia, sulla brace. Ci sono sempre state le grigliate, dicono. A tutta sicurezza, derby a destra, Meloni Vannacci, il Viminale, meno reati, molti fermati. Vediamo poi le cifre insieme. Gadget fascisti, se la legge è dimenticata, Daniele Susini che scrive dello stupore dei turisti che trovano nei negozi i souvenir con buste di Mussolini e Hitler, calendario del ventennio, bottiglie di vino con il volto del duce e altri gadget fascisti, mentre Marco da Milano firma il primo editoriale che è dopo la resa in Afghanistan 5 anni fa, ogni male è possibile. 5 anni dal ritiro da Kabul, forse ve lo ricorderete, quel ritiro raffazzonato e che ha lasciato molto da scrivere. Ranucci, la RAI teme per Report, Mieli c'è chi voleva rovinarlo, dice il Fatto Quotidiano, che apre però con Camere e Regioni un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. La foto è per una sdraio sotto un ombrellone, in realtà è una foto di scena, credo. No, ah no, 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 scusate, una ricostruzione, questo è il Parlamento, hanno fatto una ricostruzione fotografica, pensavo fosse un teatro, in realtà è il teatro della politica. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa alla carenza di liquidità, i balneari, virgolette, stagione del 2026 salva grazie al turismo straniero. Poi i giochi di prestigio del governo, numeri truccati del ministro Urso per ridurre le crisi industriali, solo 37 per il Mimit ma 120 per la CGIL, e poi una marea di richiami per le pagine interne, mentre Travaglio firma pregiudicato, dipende e va a vedere la questione Ranucci e le dichiarazioni soprattutto di Gelmini. La Stampa, quotidiano torinese, fondato nel 1867, apre con manovra, duello sulle banche, il cantiere della finanziaria da oltre 30 miliardi, tra le misure anche l'estensione della ZES, le semplificazioni per le rinnovabili, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media e aspetta sull'esito l'esito per la procedura dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroga, che sottotitolo tecnico. Poi abbiamo Roma-Berlino, trattative e minacce, Ceuta la frontiera blindata dai cannoni, sono tutti lì, come dicevo, gli inviati ad aspettare. Abbiamo la foto grande con l'Etna e le sue colate di lava, foto apocalittica, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, il titolo è Ferragosto di fuoco. Tra sacro e profano le passioni di Orietta, tutte le collezioni della Berti, dalla lingerie alle acque sentiere, diciamo così, la parte costume del Ferragosto. E poi abbiamo altri due richiami: la battaglia dei cieli, jet italiani abbattono drone sul Baltico, come vi dicevo, un po' di sapore epico in questi titoli, e poi la resistenza delle donne afghane, non c'è più felicità, il reportage invece per celebrare i 5 anni dalla fuga coda nelle gambe degli americani. Allora, Sole 24 Ore apre con detrazione alle 7:30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, questo è interessante molto. La foto grande di un robot che sta facendo praticamente un esercizio ginnico, si tiene sulle braccia e le gambe sono in alto, la testa in basso. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa. La quotazione dei robot cinesi attesa forse già la settimana prossima lipo alla borsa di Shanghai per Unitree Robotics. Meloni boccia la riforma degli ETS, confronto con l'Unione Europea per cambiarla. E poi che altro titolo vi posso leggere dalla carta salmonata di Confindustria, squadra di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri, l'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti, ci stanno letteralmente mangiando. Avvenire, il giornale invece della Confederazione dei vescovi, scusate, minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein e Delice Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. La foto è per bambini palestinesi fra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, e le abbiamo imparate ormai a memoria queste foto, sono foto di macerie, ovunque macerie. Matteo Maria Zuppi firma la tessitura della pace e si richiama anche a un giorno che è un giorno di festa per la liturgia cattolica. Oggi è il giorno dell'assunzione in cielo della Madonna, una madre in cielo, fratelli sulla terra, così scrive il Porporato di Bologna, se non sbaglio. L'iniziativa è lanciata da noi, quei bimbi e gli altri invece lo firma Marco Girardo. C'è una questione veramente tremenda che si aggiunge al dramma, le donne gazzawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti. Lasciamo Avvenire, il Foglio, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie? Perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Siamo arrivati veramente al paradosso. Il telefono mestolo di Ranucci, titolo in rosso, che significa? Non lascia report, rilancia e avvisa, ho le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo. E se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Oltre altre notizie che non vi sto a citare, sono troppe. Il Giorno, Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, la foto grande per i ragazzi d'oro, in realtà non sono ragazzi perché è solo uno su tre, le altre sono ragazze, io avrei titolato allora col femminile inclusivo per dirla. Dall'atletica al nuoto, europei da sogno, Nadia Battocletti, dopo 5.000 conquista 10.000, Gianmarco Tamberi, primo nell'alto, 2.32, Simona Quadarella trionfa nel 1500 stile libero, ragazze d'oro diciamo, perché ragazzi. La vitola al setaccio, PC e cellulare, Ranucci lavora al nuovo report, centrodestra senza futuro nazionale, ci perde Vannacci, dice Bruno Vespa, pagina 13, correremo a leggerlo. Il sindaco morì impiccato, cerco verità, glielo devo, dove siamo qua? Corte Palasio, la vedova di Claudio Manara, per dirvi che il Giorno poi conta su un pubblico che va a posizionarsi ovviamente nella cronaca iperlocale. Il Messaggero, la voce del governo, vediamo un po', Simone e Nadia, doppiette da sogno, è la foto, Tamberi se lo sono mangiato loro, al Messaggero, i depistaggi di La Vito, le silenzi di Ranucci, i dubbi della procura, l'apertura, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, e altri titoli, Roberto Napoletano, il commento, l'editoriale, nell'esercizio semplice che nessuno vuole fare, questo è il suo titolo che è un po' criptico, ma fa tutto un pastone dalla questione internazionale a quella nazionali, e poi vediamo un po', turismo oltre il record di Ferragosto, Meloni che dice, appunto, dicevo, giornale un po' governativo, con la stabilità l'Italia è più forte. Il Giornale, siamo ai fogliacci della destra, il Giornale, la vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere, Lady Tavares dice, mio marito non fa male a nessuno, e lui, non temo il ritorno, Tavares è il socio di La Vitola, camerunense, ma anche un po' napoletano, che per ora se ne sta alla larga, ma dice che torna. Il PD sull'Eurobufera porta di nuovo il caso alla UE, poi abbiamo Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia, poi sono andato a vedere, ero interessato da questo articolo, ma non si capisce granché, ne vengono citati gli arrestati. Cerno, Tommaso Cerno, scrive l'agosto delle stelle cadenti, storia di un killer, Mangione confessa l'omicidio che ha diviso gli Stati Uniti. Libero, esclusivo, c'è una foto di Gomes Clesio Tavares, non molto rassicurante in realtà, perché a petto nudo, calzoni della tuta, e sta estraendo una katana dal fodero Insomma, quella vicino invece ritrae lui, la vitola e un Ranucci bello sorridente, una foto brutta, sgranata, in bianco e nero, probabilmente da un cellulare, un selfie. Parla l'uomo di la vitola, Gomez Clesio Tavares al libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, e questa è la prima notizia. A brevissimo torno in Italia, l'ha già detto un mese fa, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Meno tasse al ceto medio, la sfida è qui, dice Andrea, Alessandro Sallusti, probabilmente dovrebbe mandare l'articolo a Meloni. Ricolfi, Francia e Spagna sui migranti nostre nemiche. E poi andiamo sulla verità. Esclusivo, ecco i dati del Ministero dell'Interno per il 2025. Fatta da stranieri, una rapina su due. Questa è l'analisi che fa la verità dei dati del Viminale. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali. Numeri shock a Firenze, dove l'incidenza arriva all'80% per lo spaccio, a Milano al 70% per i furti, a Bologna oltre il 50% per gli stupri, a Roma sfiora il 40% per le lesioni dolose. È il listino che ha compilato la verità cercando di buttare in pasto ai suoi lettori e lettrici il terrore. Poi vedremo invece che i numeri sono calati su tutto. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini, non c'è la fonte. Foto grande per Siegfried Ranucci, il direttore di Repubblica, la vitola, hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Cappellini svela i messaggi tra lui e il faccendiere, frasi ambigue che l'hanno indotto a sospetto che aleggi su tutta la vicenda, sinistra sempre più in imbarazzo, eccetera eccetera. Quindi la verità spinge da questa parte. Soccorso rosso per terminare i malati. Questa notizia dice: la Toscana darà alla Campania, entrambe a guida PD Movimento 5 Stelle, un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà, come deciso dal giudice. Ormai siamo al federalismo della morte. Questo titolo fa schifo, diciamocelo tranquillamente. La Gazzetta dello Sport è la pagina, le pagine rosa della Gazzetta dello Sport. L'Italia più bella, e la Gazzetta ovviamente non può che ricorrere a questi titoloni quando abbiamo vinto tre medaglie. C'è Tamberi che salta e vince il suo oro, e poi ci sono le altre due sportive, Nadia Battocletti e Simona Quadarella, che mostrano sorridenti la loro medaglia d'oro. In mezzo c'è uno striscione nazionale con i colori del tricolore. In basso troviamo Leao in svendita, Vicario in affitto. Per quanto riguarda il mercato di Milano e Juve, Coppa Italia, ok Monza, Cagliari e Parma, Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Bene, abbiamo concluso l'analisi visiva delle prime pagine, possiamo andare all'interno dei quotidiani. Andiamo subito a vedere alcune cose, tipo il Corriere a pagina 12, ci torniamo nella seconda pagina di Itaca, per cui sarò un po' veloce sull'Afghanistan, ci torneremo lungamente con un collegamento con Laura Cappone, con un'intervista con un giornalista che in questo momento è Islamabad, ma che ci racconta del suo Afghanistan. Allora, 5 anni dopo la ritirata statunitense, è giusto trattare con i talebani? Si chiede il titolo, ed è Andrea Nicastro, che è un espertone di Afghanistan che ha frequentato a lungo, che ci racconta che fra l'altro che il 15 agosto 2021 a Kabul andò in scena la più vergognosa ritirata dai tempi del Vietnam. Gli americani lasciavano un paese a cui avevano promesso democrazia per consegnarlo ai talebani. Tutti sapevano che sarebbero tornati burka, segregazione, niente scuola per le donne e barbe, camicioni e preghiere obbligatorie per gli uomini, riducendo gli aiuti umanitari. Poi è cresciuta la fame. Un terzo dei 40 milioni di abitanti fatica a procurarsi cibo e acqua. Per le Nazioni Unite metà della popolazione avrebbe bisogno di aiuti che non bastano. Quella ritirata fu gestita in modo pessimo, sostiene Antonio Giustozzi, dice Nicastro, uno dei più autorevoli esperti di Afghanistan in circolazione, e aggiunge sempre Giustozzi, ma era necessaria. Qualcuno proponeva di lasciare 2.000 americani per la difesa aerea della Repubblica. Cosa avrebbe fatto l'Iran di quei Marines nella guerra di quest'anno con gli Stati Uniti? Ci ricorda il Corriere che l'Emirato Islamico dei Talebani in Afghanistan venne fondato nel 96 sotto la guida del Mullah Omar. Nel 2001, dopo il rifiuto di consegnare Bin Laden agli Stati Uniti che invadono il paese, i talebani devono lasciare il potere. Quindi sono alcuni dei punti chiave che vengono messi in sintesi dal Corriere. L'Europa deve vedere le donne di Kabul come attrici politiche. Chi è? È Zarifa Ghaffari che parla, è nata a Kabul nel 94, nel 2019 è diventata sindaca di Maidan Shahr e dopo il ritorno dei talebani si è rifugiata in Germania. C'è un documentario su di lei, In Her Hands, su Netflix, ci dice il Corriere, e è Marta Serafini che l'intervista, chiede qual è la parte più difficile dell'esilio. E Zarifa Ghaffari risponde, guardare il proprio paese soffrire da lontano e vedere donne che avevano carriere e sogni spinte fuori dalla vita pubblica e bambine che chiedono perché i fratelli possano studiare e loro no. Ma la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Serafini. Che cosa significa per il futuro una generazione di ragazze senza scuola? Risponde. È una delle conseguenze più devastanti. Una bambina che aveva 11-12 anni alla caduta di Kabul oggi si avvicina all'età adulta. Non sono anni facili da recuperare, sono quelli in cui si costruiscono fiducia, conoscenza, indipendenza e aspirazioni. L'Afghanistan sta perdendo future dottoresse, insegnanti, ingegnere, giornaliste, imprenditrici e leader, prima ancora che possano diventarlo. Tema enorme. Allora, abbiamo un altro tema dove andiamo subito, che è quello della sicurezza. Come vi dicevo, andiamo a vedere un po' di numeri, ci sono varie infografiche, specchietti e cose, ma noi andiamo sul Manifesto a pagina 8. Oggi è un manifesto ricchissimo di notizie, pagina 8. Eccoci qua, nel paese del panpenalismo in realtà calano tutti i reati. Nel primo semestre del 2026, ci dice Mario Di Vito, rispetto allo stesso periodo del 2025, calano i reati di ogni tipo, quelli contro la persona, quelli contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la violenza domestica, quella di genere, le truffe. Giù anche le manifestazioni di piazza e con esse gli eventi critici, tra virgolette, collegati. Sono in discesa gli arrivi via mare e sono in aumento i rimpatri volontari e non crescono, e manco poco, le assunzioni nelle forze dell'ordine. 45.977 dal 2022, che significa sicuramente maggiore controllo del territorio, sempre virgolette, ma se partiamo dal numero delle operazioni cosiddette ad alto impatto, cioè i controlli di polizia straordinari massicci in aree specifiche, ci rendiamo facilmente conto che dietro le roboanti apparenze c'è ben poco. Per quello che riguarda il fronte più caldo, l'ordine pubblico, i dati dimostrano che l'affannosa e periodica promulgazione di pacchetti di sicurezza, oltre a mettere in dubbio diversi fondamentali dello Stato di diritto, non hanno sortito risultati di rilievo. Delle 7.149 manifestazioni svolte fra il 1 gennaio e il 30 giugno, solo 169 hanno fatto registrare criticità, tra virgolette, parliamo del 2,4%. Il Viminale scorpora le manifestazioni di piazza da quelle sportive e annota un dato: in piazza sono stati feriti 14 civili, cioè più 7,7% rispetto all'anno prima, e 136 tra le forze dell'ordine, più 61,9%, e mentre gli eventi sportivi diminuiscono i numeri. Ecco, questa cosa è interessante perché ovviamente noi non sappiamo per cosa vanno a farsi curare i poliziotti, e generalmente sappiamo bene invece che il manifestante, se è accorto, non va certo al pronto soccorso se si becca una randellata in manifestazione, perché lì lo aspetta no, le forze di polizia. Quindi questi numeri, con le pinze prendiamoli sicuramente. Andiamo veloci perché voglio arrivare all'estate e c'è da leggere. Allora, vi segnalo il Manifesto, pagina 5, ha un sacco di interventi sulla questione della bocciatura della legge Under 15, divieto di accesso ai social. Nelle motivazioni saggi, ci dice Anna Maria Merlo, spiegano che il testo è una lesione sproporzionata alla libertà di espressione e di comunicazione, un attacco non adatto, necessario e proporzionato che non rispetta i principi della Costituzione. Arianna di Genova scrive un editoriale, legislatori che vietano, cosa accade se i minori pensano meglio degli adulti, ci racconta che soprattutto in Australia, ve la faccio un po' breve, dove c'è la legge che vieta, sono riusciti ad aggirare la legge attraverso vari sistemi, e questo la direbbe lungo anche su come i più giovani riescono a mettere nel sacco i più grandi, ma soprattutto poi chiude il suo intervento dicendo: la nostra società preferisce varare una legge antimaranza invece di interrogarsi o accogliere, e un ministro come Valditara preferisce vietare l'educazione sessuaffettiva a scuola piuttosto che offrire strumenti, per esempio contro il cyberbullismo. Il miglior antidoto alle storture è consegnare fiducia ai più giovani in un mondo di grandi che non promette per niente bene, e regalare loro un bel libro, proprio come ha fatto Velasco con le sue atlete. Andiamo a vedere a questo punto una notizia che ci riguarda in parte, nel senso che qui, come sapete, si annuncia un autunno caldo sui data center, e invece qui, da qui ci trasferiamo in Cina. Restiamo sul Manifesto sempre oggi, a pagina 7, eccoci qua, titolone: Francia, nucleare a secco, la minaccia delle meduse. Ma sotto leggiamo: Cina, intelligenza artificiale e fame d'energia, i data center finiscono sigillati in fondo al mare. E cioè, ci dice Lorenzo Lamperti, che per raffreddare i computer che alimentano l'intelligenza artificiale servono sempre più energia e acqua. La Cina prova a cambiare l'equazione: invece di portare l'acqua ai server, porta i server nell'acqua. A una decina di chilometri dalla costa di Shanghai, nella zona speciale di Lingang, e da qualche mese è entrato in funzione un data center sottomarino alimentato direttamente dall'eolico offshore. Quindi sopra l'eolico dà l'energia, sotto si disperde il calore. Dicono che ci sia soltanto, diciamo così, l'aumento soltanto, tra virgolette, di un grado nei pressi della centrale sottomarina. Non dicono quali possono essere gli effetti, che sono però, ci saranno sicuramente, su quello che è la popolazione marina, e soprattutto i dati sono, diciamo, ufficiali, quindi non sono contrastati da altri tipi di indagine indipendente. Allora, ancora velocissimo, Massimo Renucci, ho scritto Repubblica a pagina 5, vediamo perché, non me lo ricordo più. Andiamo a vedere insieme. Il governo vuole sostituirmi per report l'ipotesi Gomez, che è attualmente il direttore del sito del Fatto Quotidiano. Ah sì, c'è questa intervista stupenda di Francesco Bei. Bocchino: da Valterino andavo, ma solo per comprare il pesce. A Sigfrido mai lesinato critiche. Cioè, si sta dipingendo davanti ai nostri occhi questo stupendo spaccato per cui voi, se lo fate, che guardate la televisione e vedete Bocchino, che è immancabilmente richiesto, non si sa perché, insomma, però in televisione, forse perché fa audience rispetto ai battibecco, che dice che andava a comprare il pesce da La Vitola e che andava a cenare nel suo ristorante. È andato 6 volte, dice: comprava pesce da lui, gli chiede Bei, e frequentava il ristorante, e risponde Bocchino: ho comprato il pesce e ho cenato lì 6 volte, 2 delle quali in compagnia di Sigfrido Ranucci. Domande: anche La Vitola si univa al tavolo? Stava alla cassa, serviva ai tavoli, salutava. Io del resto lo conosco dal 1994, anno che ci dovrebbe dire qualche cosa. E l'amicizia con Ranucci come nasce? L'ho conosciuto contestando gli servizi contro Fratelli d'Italia, in particolare contro Rihanna Meloni. Quindi è una conoscenza recente. Sì, degli ultimi 3 anni gli contestavo nel merito l'accanimento ossessivo contro la famiglia Meloni, una contestazione simpatica ma netta. Poi però ci andava a cena, si era riconciliato. Ma guardi che io vado a cena con molti colleghi anche di altre aree politiche, ci si confronta. Con Ranucci ho un ottimo rapporto. Ecco, questa è molto romana questa notizia di La Vitola, come viene, verrebbe un po' da dire, nel senso di questo mondo strano dove in televisione si sputano addosso e poi vanno a cena tutti insieme. Allora, cosa mi è rimasto da dirvi? Ah sì, delle primarie del campo largo, che tra l'altro, se scusate, mi ha fatto ridere perché scrivendolo nella scaletta ho scritto primarie campo largo, ma ho messo soltanto le iniziali, viene fuori primarie CL, che insomma non è esattamente di buon auspicio. Sul Domani, a pagina 8, c'è un articolo, ci sto arrivando, come al solito i pollicioni non mi aiutano, eccoci qua, del primario del campo largo, l'esperienza dell'Ulivo. Ve lo consiglio se volete saperne qualche cosa di più, perché lo scrive Franco Monaco. Franco Monaco è uno dei grandi, delle grandi anime che ha teorizzato e messo in pratica operazioni tipo l'Ulivo. Piaccia o non piaccia, da come sono messe le cose, realisticamente sarà difficile sottrarsi alle primarie, scrive Monaco. Ciò comporterà dotarsi di regole e soprattutto di comportamenti all'altezza della sfida. Ne menziono alcuni, soltanto uno o due, poi dopo andiamo un'altra parte. Primo, distinguere tra i singoli punti programmatici e comune sistema di valori che ispira una proposta di governo. I candidati contano per il modo con il quale interpretano e declinano il programma. Questa è una bella legge che vale anche per Milano. 2. Semmai ciascun aspirante leader si mostri proteso a rappresentare tutti, non solo il proprio partito, tantomeno se stesso. Chi indulge a tale tentazione dà mostra di non disporre di una delle principali qualità richieste al candidato premier nelle primarie e al governo di domani. Ai miei occhi, lo confesso, dice Monaco, Conte fa problema non tanto per singole posizioni di merito, ma per la sua postura poco incline a farsi carico dell'unità. Monaco su domani. Fine mente della politica. Oh, e finalmente, 5 minuti e mezzo ce la potremmo fare. Arriviamo al clima. Partiamo da Repubblica, dai, che con Scurati e le foto di Martin Parr, un normale Ferragosto di Apocalisse. Andiamo a pagina 12 e 13. È una lettura veramente interessante da leggere, quella di Scurati. Non so se ce la facciamo a leggere proprio tutto, ma per come imposta questo suo scritto. Spossati, cedevoli ma rabbiosi, malinconici per affavorirsi di qualcosa di cui stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia in un ozio sterile, ve l'ho già letto. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione e alla bestemmia, eppure lo sussurra con un filo di voci, i suoni si articolano a stento, lo dice con la pronuncia aspirata, tipica della Toscana, ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi luogo d'Italia e forse d'Europa. Che caldo, si ripete, non ha altro da aggiungere. Mi volto. Vedo un anziano disteso di schiena su un lettino da spiaggia di ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi. Tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono, totalmente sottomesso alla cattura. Ha ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, una bronzatura sapiente, un corpo snello, considerata l'età. Un bel vecchio, insomma. È un avvocato lucchese in pensione, un uomo ancora in gamba, viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo, estate dopo estate, da tutta una vita. Ma quella vita, adesso, è finita. Che caldo! D'altronde il bagno non offrirebbe refrigerio. Il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi e allora i supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili, nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo in piedi per vedere meglio, più lontano. La stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio, la stessa umanità languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone. Sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana, ancora debolmente vivi, eppure già composti per la sepoltura, supini e immobili sui nostri lettini da 50 euro al giorno, come dentro bare a sarcofago aperto. Questo meraviglioso angolo di mar Mediterraneo non è più litorale, ma camposanto, non più lido, ma morgue, balneare, un cimitero di viventi, cimitero marino. Vabbè, una scrittura stupenda. Prosegue avanti Scurati dicendo: non c'è reazione da parte della politica, ma nemmeno da parte della società. Movimenti ecologisti sono in una fase di emarginazione storica, proprio quando la storia dà loro ragione. Le associazioni di categoria più colpite nei loro interessi economici si limitano a chiedere sussidi. La maggioranza degli altri cittadini si limita a maledire il caldo con un filo di voce, agonizzando sui suoi lettini obituari. La politica poi mi sgomenta per la sua inerzia, vindice complice. La minaccia al nostro benessere, alla nostra stessa sopravvivenza è tale da suggerire un accordo bipartisan, una collaborazione di tutti i partiti per affrontare unite la terribile emergenza. Come accadde con l'Assemblea Costituente in un paese ridotto in macerie dalla guerra e dal fascismo, come accadde negli anni 70 con un paese messo in ginocchio dal terrorismo. Ma questa vasta, salvifica alleanza, sebbene parziale e temporanea, resta nel nostro scenario offuscato, cialtrone e polemico, un'ipotesi fantascientifica. Vediamo un po', sì, che caldo è la fine, eh? Il mio vicino d'ombrellone lo ripete ancora una volta, ma oramai è un mormorio quasi inaudibile, è una resa nei suoi occhi. azzurri da bagnante del Novecento, nel suo corpo stremato da vecchio leone al sole del secolo scorso, si legge la nostalgia per la dolcezza dell'estate e della vita prima dell'anticiclone africano. No, la gioia agostana non tornerà. Sono mortificato di doverla guastare, ma la festa non è più qui. Non tornerà l'estasi popolaresca dei piedi sotto la tavola, della bottiglia sopra, della kermesse familiare, della pasta al forno, dei fuochi a mare. Adesso la Madonna viene assunta in un cielo infuocato. Quella gioia satolla, spensierata e un po' ebete, non tornerà e non deve tornare. Coltiviamola, la sottile angoscia che avvelena questi nostri giorni. Diamole un nome, altrimenti quello di oggi potrebbe essere l'ultimo ferragosto dell'umanità. Beh, finalone, diciamo, apocalittico, stiamo più leggeri ovviamente, però è questo, è quello che ci racconta. Stessa cosa sul Manifesto, vi dicevo, per chiudere questa rassegna stampa. Sì, sono già in ritardo, me lo dice il countdown, ma io il Manifesto adesso lo trovo. Eccolo, no, non lo trovo più. Comunque sia, c'è stesso esercizio di stile, vi dicevo, sul, eccolo qua, sul Manifesto. Mi occhieggiava Francesco Strazzari, che appunto apre invece parlando della similitudine fra caldo, traghetti, costi e come veniamo governati. Nella coda d'imbarco dei traghetti per la Sardegna, il vicino di fila tiene il motore acceso per ore, o peggio nel garage mentre la nave ancora sta ormeggiando, finestrini chiusi, l'aria irrespirabile, l'illusione del fresco dentro mentre si lamenta per il caro diesel. Va avanti a pagina 9, che lascio alla vostra lettura. Tra l'altro ci ricorda Strazzari che c'è un reato, c'è un'ammenda che si deve pagare se fai questa cosa, tenere la macchina accesa per l'aria condizionata, ma nessuno lo applica. Dunque, a pagina 9 vi dicevo, sì, il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione, e anche lui dice un'era che annuncia pircumul nembi, muri di care radiante, di calore radiante a 100 gradi e notte che non raffreddano più, viene raccontata come una settimana di disagio, con i consigli per gli anziani, immagini turisti, le fontanelle al telegiornale. Se la prende con la disinformazione. Stephen Pine dice, in chiusura, chiama pirocene l'era che ci siamo costruiti, per analogia con le ere glaciali. Il fuoco fossile torna in superficie sotto forma di condizioni che generano nuovo fuoco, calore e incendi. Noi ci siamo entrati con gli strumenti che avevamo, un cartello, una proroga, da noi si chiama alta stagione. Ecco, non volevo chiudere proprio così disastroso, però è la situazione che viviamo ed è inutile anche nascondercela. Quindi c'è qualche ascoltatore che si lamenta, questi sono gli articoli che ci sono sui giornali oggi, giorno di Ferragosto, pubblicità e poi cambiamo pagina.